sia lodato e ringraziato in ogni momento.
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Sia lodato e ringraziato in ogni momento.
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Sia lodato e ringraziato in ogni momento.
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Signore, siamo qui in ginocchio davanti a Te, in cappellina e anche nelle case delle persone che ci stanno ascoltando. Tante di queste persone hanno dovuto rinunciare anche alla partecipazione alla messa, alle varie liturgie quaresimali, tante altre invece da mesi, da anni hanno dovuto farlo a motivo della loro infermità, a motivo del fatto che conducono la loro vita chiusi nelle loro case, nei loro letti, sulle loro poltrone. Siamo qui, Signore, in ginocchio davanti a Te, con le nostre intenzioni, con le intenzioni che portiamo nel cuore, con le intenzioni che riguardano soprattutto la nostra amata Italia, la nostra amata terra di cui siamo fieri di essere figli. Un momento particolare la sta toccando, la sofferenza, la malattia, il rischio che questa malattia si propaghi in maniera ancora più preoccupante. E allora noi, Signore, osiamo qui in ginocchio davanti a Te chiederti di guardare con misericordia a noi, alla nostra terra, a questa terra che tanto deve al cristianesimo, a questa terra che accoglie da sempre il successore di Pietro, a questa terra che osserva con prudenza tutte le indicazioni che vengono fornite da medici e da autorità statali, ma che nello stesso tempo non dimenticano che Tu, Signore, sei padrone della vita e della morte, che Tu, Signore, puoi aiutare questo Paese, puoi aiutare tutti quanti noi. Noi ci affidiamo sicuramente alla medicina, ma sappiamo che, Signore, Tu puoi ancora di più della medicina. E quindi Ti chiediamo di aiutare noi, Ti chiediamo di ispirare i medici, Ti chiediamo di ispirare i ricercatori perché questo male possa essere superato. Ti affidiamo anche, o Signore, tutte le nostre preghiere, le nostre invocazioni, le nostre suppliche, tutte le preoccupazioni che abbiamo nel cuore, le lacrime dei nostri ascoltatori, per i loro figli, per le loro famiglie, per chi cerca un lavoro, per chi ha perso un lavoro. Tante persone hanno perso, stanno perdendo il lavoro proprio in questi giorni a causa di questo problema che ci attanaglia. Ti offriamo, o Signore, tutto quello che c'è nel nostro cuore. Ti chiediamo di compiere qualche miracolo questa sera, o Signore. Ti chiediamo perché sappiamo che lo puoi fare. Ti chiediamo, Signore, di asciugare qualche lacrima, di sanare qualche ferita, di guarire qualche ammalato. Ti chiediamo, Signore, di fare sì che le nostre preghiere possano arrivare fin davanti a Te. È per questo che iniziamo con il Rosario, chiedendo a Maria, la mamma di Gesù e la mamma nostra, di portare tutte le nostre preghiere davanti a Te, davanti al Tuo trono, perché Tu, Signore, le possa vagliare e le possa ascoltare. Eccoci carissimi, dopo questo Santo Rosario, alla nostra meditazione, alla nostra riflessione. E abbiamo iniziato la Quaresima, noi ambrosiani perlomeno, con la pagina di Gesù condotto nel deserto. E anche noi ci siamo trovati, nostro malgrado, qui nel deserto. Un deserto fatto di assenza, di privazione, di mancanza, di tutto quello che ci è più caro. Ci è stato tolto il conforto della comunità, il conforto della stretta di mano, il conforto dell'abbraccio affettuoso di chi ci vuole bene, del bacio fraterno, dell'amico. Ci è stato tolto il conforto della partecipazione alla messa e agli altri riti che da sempre caratterizzano la Quaresima. E se questo inatteso e duro deserto quaresimale portasse con sé una parola forte del Signore, proviamo a chiederci, in tutto questo problema, in tutta questa vicenda, il Signore Gesù vuole dirci qualche cosa. Non che tutto questo dipenda da Lui, questo dipende dall'uomo, dipende da noi, dipende da tanti fattori che noi non riusciamo a comprendere, ma se prendendo questo il Signore Gesù ci volesse dire qualche cosa, perché vedete, è proprio Gesù, il Dio con noi, che è venuto ad abitare ogni nostro deserto, anche questo. Il Signore Gesù è venuto ad abitare anche questo deserto in cui noi ci siamo venuti a trovarlo. E vedete, a condurre Gesù nel suo deserto, nel deserto che è un luogo arido, un luogo senza acqua, un luogo privo del conforto dell'amicizia, un luogo dove la vita non può esistere, un luogo che sembrerebbe essere una dannazione, una maledizione. Bene, a condurre Gesù in quel deserto non è stato Satana, ma lo Spirito Santo. Gli evangelisti ci ricordano infatti che Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto. Ecco, vivere con Gesù questa difficile situazione determinata dall'epidemia del coronavirus è anzitutto scoprire che, come scrive proprio San Paolo, nulla ci separerà dall'amore di Cristo, né la tribolazione, né l'angoscia, né la morte, né la vita e nessun'altra creatura. Vedete, carissimi, tutto è grazia, tutto grazie a Dio può diventare occasione di bene, anche quel male che ci viene dal mondo, dal maligno. Ecco, se noi ci rifugiamo nel Signore Gesù, allora tutto diventa grazia, anche il male. Tutto diventa un motivo per trovarvi qualche cosa di positivo per noi, per la nostra vita, per la nostra santità. Tutto è grazia. Vedete, questa espressione, che è una tra le più note di Teresa di Gesù Bambino, fiorisce nel cuore, sulle labbra della Santa, nelle ultime settimane di vita, quando le fu impedito anche di ricevere la comunione per gli sbocchi di sangue che aveva. E a chi si diceva dispiaciuto di tutto questo, e anche del fatto che tutto questo l'avrebbe condotta a morte, all'improvviso, senza i sacramenti, Santa Teresa rispose: senza dubbio è una grazia ricevere i sacramenti, Ma quando il buon Dio non lo permette, va bene lo stesso. Tutto è grazia. Tutto è grazia. Allora dobbiamo chiederci, tutto questo male che sta venendo, non l'ha certo voluto Dio, però, seguendo Santa Teresa, Dio lo permette. E allora, se Dio lo permette, dobbiamo trovare in tutta questa vicenda così negativa anche qualche cosa che ci aiuti a camminare nella santità. Privati, vedete carissimi, di alcuni beni preziosi, la grazia del Signore non viene meno. È Gesù stesso a donarci nel deserto il cibo, l'acqua, la luce, la difesa per vivere la vita di ogni giorno, e cioè la parola di Dio. E questa non ce la toglie nessuno, questa non ce la può togliere nessuno. La parola di Dio che risuona continuamente nella Chiesa, nelle nostre case, la parola di Dio che abbiamo nella Bibbia, che conserviamo magari un po' impolverata nello scaffale della libreria. Ecco, prendiamola, questa parola di Dio, leggiamola, facciamola nostra, facciamola risuonare nelle nostre case, leggiamola anche magari ad alta voce, perché la parola di Dio si senta fra le mura delle nostre case. E questa parola è proprio questa parola che nutre Gesù e che sconfigge il maligno che lo tenta. Perché ogni volta che il demonio gli propone una tentazione, ecco il Signore Gesù che ci nutre e che sconfigge il maligno. E allora, carissimi, prendiamoci del tempo per stare con Gesù, per stare con la sua parola. Ecco allora il senso della proposta che sto per farvi oggi. Prendiamoci del tempo per stare con Lui. Non possiamo uscire di casa. Ci è stato chiesto di uscire il meno possibile. Ci è stato chiesto di non radunarci. Ci è stato tolto il conforto della comunità. Queste nostre chiese sono lì, con il Signore presente, vuote. E noi volentieri obbediamo alle autorità sanitarie e alle autorità statali. Non ci incapricciamo. Dio va ben oltre. E allora ecco, direi, prendiamoci del tempo per stare con Gesù, con la sua parola, nelle nostre case. Lasciamo che la parola di Dio risuoni nelle nostre case. E allora anche questo tempo di deserto, anche questo tempo di privazione, anche questo tempo di siccità, anche questo tempo di sete, diventerà un tempo proficuo. Ecco allora le nostre case che diventano il luogo dove risuona la parola di Dio. Che bello! Ecco, la proposta che io vi faccio va proprio in questa direzione. È una proposta più adatta, se vogliamo, non a voi che ascoltate Radio Mater e che quindi dedicate tanto tempo all'ascolto di Dio. Ma è una proposta che magari voi potete fare a chi conoscete, i vostri nipoti, i vostri parenti, ai vostri vicini di casa che sapete un po' lontani dal Signore. Fategli una proposta. Ditegli di offrire un centesimo al Signore Gesù. Che cos'è una monetina di un centesimo? Probabilmente, se la troviamo per strada, non ci abbassiamo nemmeno a raccoglierla. Vi chiedo un centesimo per il Signore. In questo clima surreale, un po' particolare, ovattato, causato da questa epidemia che non abbiamo ben compreso, che però ci ha cambiato la vita in così breve tempo, ma in modo anche così profondo, che ci ha tolto qualcosa di importante, soprattutto noi che andavamo a messa ogni giorno, che ci comunicavamo ogni giorno, ci sta togliendo qualcosa di importante. Ebbene, ci vuole comunicare qualche cosa? Beh, intanto ci ha ricordato, se mai ve ne fosse bisogno, visto che spesse volte noi ci sentiamo un po' dei padri eterni, ci ha ricordato tutta questa vicenda che siamo fragili, siamo umili canne che possono spezzarsi assai facilmente. E poi ci ha insegnato anche che dobbiamo imparare a non dare niente per scontato, nemmeno la partecipazione alla Santa Messa. Un tempo strano, una situazione che diventa anche occasione di bene e di rinnovamento. Siamo stati privati per diversi giorni ormai dei nostri normali ritmi di vita religiosa, sociale. Anche noi che lavoriamo nella scuola, certo, i primi giorni magari ne approfitti per riposare un po', ma poi, passati 2-3 giorni, scopri che ti manca qualcosa di importante, il contatto con i ragazzi, il contatto con i colleghi, la possibilità di guadagnarti il tuo pane quotidiano, di entrare in classe, di confrontarti con i ragazzi. Siamo stati privati per tutto questo tempo, e chissà per quanto tempo ancora, dei nostri normali ritmi di vita religiosa e sociale, dicevamo. Non possiamo venire a messa, non possiamo scambiarci il segno della pace, quante cose non possiamo fare più. Bene, potremmo piangere, potremmo lamentarci, potremmo imprecare contro questo, contro quello, ma noi pensiamo più giusto vedere in questa malaugurata situazione un'occasione per pensare a nuove forme di prossimità, a chi è più solo o sofferente. Potremmo pensare, ad esempio, a come la mamma di Gesù, ispirando a Don Mario questo progetto, con un centro di spiritualità e una radio, abbia voluto insegnarci una nuova modalità e indicarci una via per essere sempre vicini alle persone. Questo tempo di deserto forzoso ci spinge a capirne la potenzialità per la nostra anima. Quanti, immagino, da casa, grazie alla radio, alla televisione, hanno potuto riempire quel vuoto lasciato dalla mancanza di possibilità di recarsi in chiesa per la messa, per le preghiere. E allora ecco che questa parola di Dio, questa liturgia che ci entra in casa attraverso la radio e la televisione, beh, diventa un'occasione importante. Ecco, con questa Quaresima da poco iniziata ci stiamo preparando a vivere insieme l'incontro con il Cristo crocifisso, anzi risorto, e compiere il passaggio dalla morte alla vita, a fare Pasqua con Cristo che ci ha amato fino alla fine. Ecco, per accogliere questo dono, fin dalla prima domenica di Quaresima siamo stati trascinati da Gesù nel deserto per scoprire che fra le tentazioni della vita la parola di Dio custodisce con cura materna il nostro cammino su questa terra, che è sempre più spesso ci appare arida, ostile. Come lo Spirito Santo ha spinto Gesù nel deserto, così anche noi vogliamo credere che lo Spirito è nostro compagno nel deserto quotidiano. Sì, carissimi, il Signore Gesù ci ha portati nel deserto quotidiano. Ci ha portato in un luogo in cui ci è venuto meno anche il conforto
della parola di Dio, della partecipazione alla Santa Messa, ci ha condotto in un luogo che noi non ci saremmo mai immaginati. Non possiamo neanche andare a messa. Ecco, per allenarci a riconoscere il Signore Gesù nel deserto della quotidianità, nel deserto della città, in questo nostro incontro mediteremo il deserto della città. Questo è il titolo tratto dall'intuizione interiore di fratel Carlo Carretto, che ha colto l'opportunità di ritrovare nelle condizioni spesso aride delle nostre giornate la presenza fedele di Dio, che parla nel silenzio, che ci parla nel vuoto, cercando di accedere all'intimità del nostro cuore. Sì, questo deserto in cui stiamo vivendo, questa mancanza di liturgia, questa mancanza di possibilità di partecipare all'Eucaristia, ecco, può diventare anche per noi un'occasione di ascoltare la voce di Dio che ci parla nel deserto. Nella scrittura, nella tradizione della Chiesa, il deserto è il luogo privilegiato di incontro con Dio. Il profeta Osea dice: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Così Osea descrive il proposito di Dio di incontrare il suo popolo, la sua sposa, dimenticando ogni tradimento per riconquistarne la fiducia, l'affetto. Il deserto, vedete, è diventato nell'esperienza cristiana la condizione di vita scelta da alcuni monaci che a partire dal IV secolo si sono allontanati dalle città per gustare il Vangelo, nella privazione di ogni cosa, nella solitudine. Poi, in secondo momento, l'espressione ha assunto anche il senso della ricerca assidua di Dio in uno spazio di silenzio, in uno spazio di preghiera. Noi lo sappiamo bene, in molte parrocchie, in molti oratori, è presente una cappellina dalle caratteristiche molto particolari, centrate non tanto sull'altare, che a volte non c'è addirittura, ma sul tabernacolo, il luogo della presenza reale di Dio fra noi. E queste cappelline portano proprio il nome di deserto. È confortante, è arricchente poter lasciare fuori dalla porta del deserto rumori, angosce, preoccupazioni, e creare dentro di noi un silenzio in cui Dio possa fare sentire la sua voce. Però vedete, carissimi, la vera sfida, la cosa importante più di tutte, la sfida grande, è quella di riuscire ad accedere a Dio proprio nell'esperienza del deserto delle nostre case, del deserto che noi viviamo nelle nostre città. Fratel Carlo Carretto, parlando del deserto, dice: questa parola, deserto, è ben più di un'espressione geografica che ci richiama alla mente un pezzo di terra disabitato, assetato, arido, vuoto di presenze. Perché si lascia cogliere dallo spazio dello spirito che anima la parola di Dio. Deserto è la ricerca di Dio nel silenzio. È un ponte sospeso gettato sull'anima innamorata di Dio, sull'abisso tenebroso del proprio spirito, sui profondi crepacci della tentazione, sui precipizi insondabili delle proprie paure che fanno ostacolo al cammino verso Dio. Ecco, vedete, carissimi, fratel Carlo intuisce che il vagone del treno, l'abitacolo dell'auto con cui noi ci rechiamo a scuola, al lavoro, possono essere lo spazio, il deserto in cui riconoscere il Signore. Nel ritmo quotidiano, nel tempo del lavoro, dello studio, nel vivo della vita, possiamo incontrare il Signore della nostra vita. Non è necessario andare nel deserto del Sahara. Più spesso, vedete, ci capita di pensare che la stanchezza, lo stress, la fatica delle nostre giornate creino una condizione non adatta alla preghiera, all'incontro con Dio. Ci sembra che tutto quello che fa parte della nostra vita, così caotica, così confusionaria, così problematica, in qualche modo ci allontani da Dio. E invece, paradossalmente, le condizioni di inospitalità della vita moderna possono diventare il deserto, possono diventare l'occasione feconda per essere visitati da Dio, per fare verità sulla propria vita. Sì. È interessante, secondo me, questa riflessione che ci propone fratel Carlo. Il deserto è l'assenza di vita. E tante volte le nostre giornate sono inospitali come un deserto. Non abbiamo un momento per riflettere, per ragionare. Ebbene, come Gesù è andato nel deserto, così possiamo farlo anche noi. Anche noi possiamo vivere questa inospitale vita quotidiana come occasione feconda per essere visitati da Dio e per riuscire a fare verità sulla nostra vita, a patto che ci lasciamo riempire dall'amore di Dio, ricominciando ogni giorno da Lui. Allora ecco che anche questo tempo, questo deserto, che ci ha privato perfino del conforto della comunione, che ci ha privati del conforto della stretta di pace che ci dà il nostro vicino in chiesa, che ci ha privati del conforto di essere una parte di una comunità. Ecco, allora, questo deserto, non certo voluto da Dio, ma che ci è capitato addosso, allora ecco che può essere vissuto come occasione propizia per ricominciare ogni giorno da Lui, a partire proprio dall'inospitalità del deserto. Il deserto è inospitale, il deserto è micidiale, il deserto toglie la vita, il deserto è privazione, è mancanza, eppure può diventare un'occasione per recuperare il senso del nostro essere cristiani, della nostra fede. E allora ecco che vi voglio fare così una proposta. All'inizio avevo parlato di un centesimo. Che cos'è un centesimo? Io sono convinto che se dovessimo, come dicevo prima, trovare una monetina da un centesimo per terra, probabilmente non ci affaticheremmo neanche a raccoglierla. Bene, io penserei di chiedere a tutti voi e anche, ma soprattutto, di fare la proposta a chi sapete, diciamo, non va a messa, è lontano, si sente lontano da Dio, a chi è indaffarato in tante cose e non ha un momento di tempo, proporre loro di offrire un centesimo del proprio tempo a Dio, o se vogliamo meglio ancora, alla nostra anima, un centesimo del nostro tempo. Sono 14 minuti e qualcosina, 15 minuti. Un centesimo, cioè, del tempo delle nostre giornate da dedicare e donare a Dio perché Lui possa far sentire nei nostri cuori la Sua voce. Anche chi, no, abitualmente ascolta Radio Mater, guarda altre trasmissioni alla televisione, chi prega, provare a fare la scelta di vivere questo centesimo della giornata in una maniera anche un po' diversa. Questo mettersi davanti al Signore con niente in mano, come accade nel deserto. Mettersi davanti al Signore con le mani aperte e chiedere a Lui di, con la sua parola, di riempirle, di riempire i nostri cuori, di farci sentire nel cuore la sua voce. Ecco, dicevo, probabilmente se trovassimo un centesimo per strada, forse non faremmo neanche la fatica di abbassarci a raccoglierlo. Io vi chiedo, e soprattutto fate la proposta a chi è lontano, di offrire a Dio un piccolo, insignificante centesimo del nostro tempo, almeno in Quaresima, 15 minuti, per fare un po' di silenzio, per ascoltare la voce di Dio che ci parla. O magari, per chi non è abituato, fa un po' fatica e magari è lontano dalla Chiesa, 15 minuti per leggere qualche parola del Vangelo e per farla entrare nella nostra vita. Io credo che se saremo capaci di vivere questa Quaresima, questo tempo anche particolarmente simile al deserto per noi che siamo abituati ad andare in Chiesa, in una maniera così che ci aiuti a incontrarci di più con il Signore Gesù, ecco, io sono convinto che davvero la nostra Pasqua quest'anno sarà una Pasqua diversa, una Pasqua di risurrezione. Pensate, lo Spirito Santo ci sta conducendo nel deserto, così come ha condotto il Signore Gesù. Certo, ripeto, questa situazione non è voluta da Dio, evidentemente, e tuttavia la possiamo fare diventare qualcosa di utile per la nostra vita. Ecco, allora, come Gesù è entrato nel deserto, ci siamo entrati anche noi. Possiamo farlo lamentandoci e piangendo, imprecando e maledicendo chissà cosa, oppure possiamo cogliere l'occasione e viverla come un'opportunità di santificazione. Il nostro arcivescovo di Milano ha intitolato la sua lettera pastorale La situazione diventa occasione. Quindi questa situazione di deserto forzoso può diventare per noi, se accettiamo di incontrare il Signore, occasione di purificazione, occasione di santità. La situazione che ci è capitata addosso può diventare occasione di santificazione. Lasciamo al Signore questa possibilità e apriamo i nostri cuori a questa possibilità. Vorrei intanto che lasciamo spazio alla riflessione personale. Vorrei proporvi una lettura tratta dal Deserto nella città di Carlo Carretto, l'introduzione perlomeno, che spiega la ragione di questa richiesta che lui fa del deserto nella città. Ecco, l'introduzione è così, ed eccomi qui a rispondere a chi mi ha chiesto di aiutarlo a cercare in città l'unione con Dio, l'intimità con l'assoluto, la pace, la gioia del cuore, l'invisibile presente, la realtà divina, l'eterno. Intendiamoci subito, non è cosa facile. Noi viviamo in un secolo tragico, in cui gli uomini, anche più forti, sono tentati nella fede. È un'epoca di idolatria, di angoscia, di paura, un'epoca in cui la potenza e la ricchezza hanno oscurato nello spirito dell'uomo la richiesta fondamentale del primo comandamento della legge: amerai Dio con tutto il cuore. Come fare a vincere queste tenebre che opprimono l'uomo moderno? Come affrontare questo demone del mezzogiorno che attacca il credente nella maturità della sua esistenza? Non dubito nel dare una risposta che ho provato sulla mia pelle in un momento difficile della mia vita. Deserto, deserto, deserto. Quando pronuncio questa parola sento dentro di me che tutto il mio essere si scuote e si mette in cammino, anche restando materialmente immobile, là dove si trova. È la presa di coscienza che è Dio che salva, che senza di Lui sono nell'ombra di morte e che per uscire dalle tenebre devo mettermi sul cammino che Lui stesso mi indicherà. È il cammino dell'esodo, è la marcia del popolo di Dio dalla schiavitù degli idoli alla libertà della terra promessa, alla luminosità e alla gioia del regno, e questo attraverso il deserto. Questa parola deserto è ben di più che un'espressione geografica che ci richiama alla fantasia un pezzo di terra disabitato, assetato, arido, vuoto di presenze. Per chi si lascia cogliere dallo spirito che anima la parola di Dio, deserto è la ricerca di Dio nel silenzio. È un ponte sospeso, gettato dall'anima innamorata di Dio sull'abisso tenebroso del proprio spirito, sugli strani e profondi crepacci della tentazione, sui precipizi insondabili delle proprie paure che fanno ostacolo al cammino verso Dio. Sì, un tale deserto silenzioso è santo, ed è una preghiera al di là di ogni preghiera che conduce alla presenza continua di Dio e alle altezze della contemplazione, dove l'anima infine pacificata vive della volontà di colui che essa ama totalmente, assolutamente, continuamente. Vi dicevo che la parola deserto significa ben più di un semplice luogo geografico. I russi che se ne intendono e che su questo ci sono maestri lo chiamano pustinia. Pustinia può significare deserto geografico, ma nello stesso tempo può significare luogo dove si sono ritirati i padri del deserto. Può significare eremo, luogo tranquillo dove ci si ritira per trovare Dio nel silenzio e nella preghiera, dove, come diceva una mistica russa che vive in America, si può elevare verso Dio le braccia della preghiera e della penitenza in espiazione, in intercessione, in riparazione dei propri peccati per quelli dei fratelli. Deserto è il luogo dove possiamo riprendere coraggio, dove pronunciare le parole della verità ricordandoci che Dio è verità. Il deserto è il luogo dove ci purifichiamo e ci prepariamo ad agire come toccati dal carbone ardente che l'angelo pose sulle labbra del profeta. Ecco, carissimi, direi quest'ultima affermazione deve risuonare ancora di più nelle nostre orecchie questo giorno. È il luogo dove, il deserto è il luogo dove ci purifichiamo e ci prepariamo ad agire come toccati dal carbone ardente che l'angelo pose sulle labbra del profeta. Anche noi ci troviamo a nostro modo in un deserto. Ci troviamo a vivere questa esigenza della purificazione. E allora viviamolo questo tempo con ricchezza. Prosegue fratel Carlo dicendo: in ogni caso, e qui è la caratteristica che voglio sottolineare, pustinia
per i russi e per noi che siamo sulla stessa linea spirituale dell'esperienza mistica, segue l'uomo laddove si trova e non lo abbandona quando di deserto ne ha più bisogno. Se l'uomo non può più raggiungere il deserto, è il deserto che può raggiungere l'uomo. Ecco perché si dice fare il deserto nella città. Fatti una piccola pustigna nella tua casa, nel tuo giardino, nella tua soffitta. Non stancare il concetto di deserto dai luoghi frequentati dagli uomini. Prova a pensare e soprattutto a vivere questa espressione veramente esaltante. Il deserto nel cuore della città. Il padre de Foucault, che fu uno dei più vivaci ricercatori della spiritualità moderna, pose il suo eremitaggio a Beni Abbé in un contesto tale da rendersi con facilità presente a Dio e presente agli uomini nello stesso momento. E quando volle costruirvi attorno un alto muro, giunto a mezzo metro, lo interruppe per facilitare gli abitanti dell'oasi di oltrepassarlo per venirlo a trovarlo. Il muro rimase come segno del suo monastico isolamento e il deserto occupò più profondamente la sua vita. Sì, dobbiamo fare deserto nel cuore dei luoghi abitati. È un modo concreto per aiutare l'uomo d'oggi. È un problema attuale, se ne parla con insistenza, è nell'aria. È nell'aria. Un mio amico, Pierre Delfieux, che fu con me per 2 anni nel Sahara, ha iniziato a Parigi una forma di vita religiosa basata proprio sull'impegno di vivere nella grande città l'ideale monastico di lavoro, preghiera, silenzio, liturgia, carità. Non dubito quando affermo che in pochi decenni ogni città vedrà il miracolo di queste fondazioni, di urto, e lo splendore di uomini e di donne che sanno trasformare Babele in Gerusalemme e la deportazione in luogo di preghiera. Tienti vicina la Bibbia come strumento indispensabile e punta sull'amore che è in te. Come luogo non preoccuparti, perché tutto è luogo di Dio e ambiente della sua presenza. Per incoraggiarti ti dirò che quando mi sono convertito avevo fatto del treno il luogo della mia preghiera. Facevo il pendolare per motivi di lavoro e tu sai che cos'è un vagone ferroviario che parte e arriva in città al mattino e alla sera stracarico di operai e studenti, chiasso, risate, fumo, trambusto, pigia pigia. Io mi sedevo in un angolo e non sentivo nulla, leggevo il Vangelo, chiudevo gli occhi, parlavo e ascoltavo Dio. Che dolcezza, che pace, che silenzio. La potenza dell'amore superava la dispersione che cercava di penetrare nella mia fortezza. Ero veramente uno con me stesso e nulla mi poteva distrarre. Sotto la presa dell'amore ero in pace. Ero in pace. Sì, doveva essere proprio l'amore a creare l'unità in me. Difatti gli innamorati che si trovavano sul treno bisbigliavano tra di loro in perfetta armonia senza preoccuparsi di ciò che capitava attorno e io bisbigliavo col mio Dio che avevo ritrovato. Pustinia. Fare il deserto nei luoghi abitati, fare di un vagone ferroviario un luogo di meditazione e delle strade della mia città i corridoi del mio ideale convento. Ti dirò subito un'altra cosa che è molto importante per chi come te è molto occupato e dice che non ha tempo per pregare. Considera la realtà in cui vivi, l'impegno, il lavoro, le relazioni, le adunanze, le camminate, la spesa da fare, il giornale da leggere, i figli da ascoltare, come un tutt'uno da cui non puoi staccarti, a cui devi pensare. Dirò di più, un tutt'uno attraverso il quale Dio ti parla e ti conduce. Non è fuggendo che tu troverai Dio più facilmente, ma è cambiando il tuo cuore che tu vedrai le cose diversamente. Ecco, ci sarebbe molto altro da leggere, carissimi, ma mi fermo qua. Mi fermo qua perché è sufficiente.
È sufficiente questo ricordo a fare sì che il nostro cuore possa cambiare, possa approfittare della, ripeto come dice l'arcivescovo di Milano, della situazione che stiamo vivendo di deserto forzoso per farlo diventare un'occasione di santificazione. Ecco, preghiamo perché questo accada. E vi lascio, prima di lasciare ancora spazio per le telefonate, questa consegna. So che voi tutti, altro che un centesimo al Signore, ne date tanti di centesimi al Signore ogni giorno. Però prendetela in questa Quaresima, questa abitudine, tenete in tasca qualche monetina da un centesimo. E quando viene a trovarvi qualche nipote, qualche giovanotto, qualche signorina, qualche parente che sapete un po' lontani dalla fede, dite loro che volete dare questo dono, gli date un centesimo e glielo dite, ecco, questo centesimo è un promemoria perché tu lo offri al Signore Gesù, offri al Signore Gesù ogni giorno un centesimo della tua giornata, 15 minuti per incontrare Lui e incontrare te. Ecco, ci accingiamo a concludere questa serata di preghiera, siamo tutti abbastanza stanchi, abbastanza provati anche per tutte queste vicende e allora ci mettiamo qui, non in poltrona, ma in ginocchio, perché è più importante che riposi il nostro cuore che non le nostre membra. Abbiamo deposto qui davanti al Santissimo tutte le nostre suppliche, i nostri bisogni, le nostre angosce, le nostre insufficienze. Io stesso mi rendo conto di quanto sono insufficiente e inadeguato a questo compito. Deponiamo tutto davanti al Signore. Deponiamo le preoccupazioni di questa nostra nazione, le preoccupazioni di tutte le persone che ci hanno ascoltato e confidiamo nel Signore che sicuramente qualcuna di queste nostre preghiere l'ascolterà e la esaudirà e in tutti gli altri casi ci darà la forza sufficiente e necessaria per poter affrontare le nostre fatiche e le nostre difficoltà. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Diamo lode al Signore,
rendiamo grazie a Dio.
Levanti con me.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.